Cercherò di essere puntuale, quindi cercheremo di finire per le 10, come vostra abitudine. Allora, io ringrazio per questa opportunità, dico che c'è qualcuno che è qui presente che è estraneo al vostro giro, perché oggi pomeriggio era prevista una presentazione a Sant'Ivo alla Sapienza, che forse come sapete è inagibile per il terremoto, e quindi tra l'altro le signore che avevano organizzato l'incontro di oggi hanno portato qui i doni che avevano pensato per lì, quindi alla fine vi sarà dato anche un piccolo ricordo che non era pensato per voi, però diciamo sì, beh, insomma, anche la sostituzione può essere una grazia, quindi poi non vi meravigliate se qualcuno vi contatterà. Dunque è assolutamente, come dire, una pretesa impari, persino un po' scandalosa, pensare di parlare e presentare una figura come quella di Fratel Carlo, Charles de Foucault, in mezz'ora, perché penso di parlare una mezz'oretta, in modo che se ci sono delle domande possiamo dare un po' di tempo, se non ci sono domande continuo a parlare io naturalmente, quindi non vi sentite obbligati a fare domande perché io posso continuare. E cosa si può dire in mezz'ora? Allora, visto che sono in ambiente francescano, cerchiamo di essere graditi. Sicuramente la prima cosa che si può dire è questa. Un secolo fa, quindi il primo dicembre 1916, quindi in piena prima guerra mondiale, quindi quando oggi è 4 novembre, quindi anche questo ha un nesso, in piena prima guerra mondiale l'Algeria, che è una colonia francese, vive il dramma della guerra. E in un momento di grande instabilità, diremmo oggi, a Tamarrasset, che è un villaggio a sud dell'Algeria, dove una volta i romani scrivevano Hic sunt leones, dove appunto finiva il mondo non dico tanto conosciuto, ma quello dominabile, quindi per i romani ciò che non si domina non esiste, e quindi da lì in poi non c'era più niente. Bene, in questa periferia, diremmo oggi, con il linguaggio di Papa Francesco, una sera, la sera del primo dicembre 1916, in un momento di turbamenti politici, militari, di insicurezza, infatti Fratel Carlo come ultima opera aveva costruito un piccolo fortino soprattutto per ricoverare le granaglie, in vista anche dell'eventuale vettovagliamento delle persone del villaggio. Ebbene, si bussa al piccolo eremo di Fratel Carlo, un ragazzo, per chiedergli degli aiuti. In realtà gli viene puntato un fucile alla tempia, intanto si cerca di rubare quello che c'è in casa, poco, e nel frattempo però si sentono un po' dei rumori, per cui gli altri complici pensano che sia arrivati qualche militare, e nel parapiglia viene sparato un colpo sulla tempia di Charles de Foucault. E il suo più grande biografo, Jean-François Six, dice che Charles de Foucault muore bêtement in francese, cioè stupidamente. E comincio da questo avverbio, stupidamente. La vita di Fratel Carlo, di Charles de Foucault, finisce per un colpo stupido. Tanto che in realtà la sua beatificazione è avvenuta non come martire, ma appunto come sacerdote, come monaco, eccetera. Ora, quello che è avvenuto un anno fa a Tamarrasset è qualcosa di molto importante, perché ha concluso l'esperienza di vita di un uomo, Charles de Foucault, visconte, di alta nobiltà francese, di famiglia militare, che appunto entra nella milizia francese in Algeria e riesce a farsi espellere con biasimo persino dall'esercito, quindi un uomo che a un certo punto porta le cose sempre allo stremo, e poi in realtà viene riabilitato vincendo una medaglia al valor militare per aver fatto un'impresa molto strana, che spiega il sottotitolo, il primo sottotitolo del mio libro, Esploratore, Nel senso che fratello Carlo, sì, il visconte Charles de Foucault, già cacciato via dall'esercito francese, fa un'esplorazione in Marocco dove gli stranieri non possono entrare se non gli ebrei, per motivi naturalmente commerciali. Lui si traveste da ebreo, paga un vero ebreo per insegnargli i trucchi dell'ebraismo, e déguisé, come si dice in francese, mascherato da ebreo, riesce a fare un'operazione che nessuno è riuscito a fare fino a lui, e cioè fare una pianta del Marocco, una pianta militare con tutti i pozzi, i valichi, i punti nevralgici, per naturalmente farne dono all'armata francese per poter poi eventualmente conquistare il Marocco, che è chiuso agli stranieri. E questo per Charles de Foucault rappresenta un momento importante per due motivi. Primo, perché chiaramente si riabilita, non solo agli occhi dell'esercito, ma soprattutto agli occhi della sua famiglia nobile. Un suo zio era stato ghigliottinato sotto la rivoluzione francese per fedeltà al Papa più che al re, quindi una famiglia che vanta anche tutto un aspetto cattolico molto, molto forte, diremmo oggi di destra quasi, quindi abbastanza talebani per così dire. Quindi una riabilitazione nell'esercito, ma soprattutto una riabilitazione di fronte alla sua famiglia, che in questo momento di diciamo così, di delirio, gli aveva congelato persino il patrimonio perché non lo sperperasse, quindi lui doveva chiedere a sua cugina i 10 euro necessari per giorno dopo giorno, e quindi viene riabilitato. Proprio in questo momento, quando è a Parigi per ricevere questo premio dalla milizia, dall'armata francese, finalmente quest'uomo, ormai che ha vissuto tutta una serie di difficoltà, anche perché c'è un elemento molto particolare nella vita di fratello Carlo, di Charles de Foucault, ed è la morte, quando lui ha appena 6 anni, nello stesso anno, di sua madre, di suo padre, di sua nonna, che muore di crepacuore davanti ai suoi occhi, e poi affidato alla cura del nonno paterno qualche anno più tardi, anche del nonno paterno. Quindi è un bambino segnato da questa morte, ma soprattutto dal fatto che suo padre muore in manicomio, pazzo. In realtà ha una malattia degenerativa, diremmo oggi, ma comunque i sintomi sono quelli della follia. E quindi per Charles de Foucault c'è questa sorta di dramma infantile molto forte, che lo induce anche ad una ribellione per certi aspetti, soprattutto contro Dio. Bene, proprio quando, diciamo, questo nodo della sua infanzia viene sciolto, nel medesimo tempo, il 28 ottobre, va in una chiesa di Parigi dove si dice esserci un bravissimo prete, Dom Juvelin, che è un prete che oggi diremmo di sinistra, per così dire. Cioè un prete che nell'epoca di pieno giansenismo, dove tutto è nero o bianco, soprattutto sacrificio, 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 espiazione, 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 è un uomo la cui divisa spirituale è non amerò mai abbastanza. Si potrebbe dire un Papa Francesco ante litteram, non amerò mai abbastanza, numquam satis amabo. Ed è quest'uomo che, capite, per un uomo che non ha avuto un padre, diventa una figura fondamentale, confessandosi, parlando, Charles de Foucault decide di ritornare alla sua fede battesimale, che ha riscoperto esattamente durante questa famosa esplorazione in Marocco, dove questo cristiano battezzato, di famiglia cattolica molto fervente, che ha lasciato la pratica ecclesiastica, si porta un amante persino in caserma, quindi immaginate un po' che cosa succede, viene espulso per cattiva condotta. Ma mentre fa questo lavoro di esplorazione è profondamente toccato, fino ad essere bouleversé in francese, sconvolto, da che cosa? Dal modo in cui questi musulmani, anche rozzi, abbastanza ignoranti, interrompono la loro consueta vita come un viaggio nel deserto per le 5 preghiere quotidiane. 5 preghiere che sono, tra l'altro, preghiere assolutamente semplici. L'Islam restituisce a Charles de Foucault il fascino della trascendenza. E lui confessa in alcune lettere a suo cognato che ha pensato di farsi musulmano. L'Islam lo affascina per la sua semplicità. Lui scrive in una lettera a suo cognato, con tutte queste storie 1, 3, 2, tutte queste storie cattoliche, invece l'Islam è semplice, preciso e soprattutto osservante, la preghiera. Ciò che attrae ancora molti giovani oggi all'Islam. Una religione semplice, pratica, precisa e soprattutto capace di una grande adorazione di Dio. Chiaramente lui poi non diventa musulmano, ma ritorna alla fede della sua infanzia con questa nuova chiave. E questa chiave porta Charles de Foucault a scegliere di farsi monaco. Nel senso che la conversione di Carlo, di fratel Carlo, obbedisce ancora a questa sua indole eroica molto forte. Per cui, se c'è da fare una cosa, si fa il meglio, studia un po' le situazioni. I francescani sono subito esclusi, perché tantissima devozione per San Francesco, ma non per i francescani, quindi i francescani esclusi. Si fa anche uno stage, diremmo oggi, dai benedettini di Solem, esclusi anche i benedettini, nel senso che tanta liturgia e poca penitenza. E quindi chiaramente sceglie l'ordine più austero, la trappa, e diventa monaco trappista nel monastero più povero di Francia, Notre-Dame-des-Neiges, nell'Ardèche attuale. E dopo alcuni anni di vita a Notre-Dame-des-Neiges chiede di essere mandato a continuare la sua vita monastica nella trappa più povera del mondo dell'epoca, che è ad Akbès, in Siria. Ed è vivendo in questa trappa molto povera, molto semplice, si pensa già che lui diventerà il superiore dopo i voti solenni, succede una cosa molto particolare, che una sera il suo padre priore gli chiede di andare a vegliare il morto di una famiglia vicina. E Charles de Foucault, si chiamava all'epoca Frère Marie Alberic, il suo nome monastico, va a fare questa piccola veglia funebre e lì avviene un altro bouleversement, un altro capovolgimento, un altro momento di shock, perché lui, che era nobile, era ricco, eccetera, eccetera, si è fatto monaco trappista nella trappa più povera di Francia, poi si è fatto mandare nella trappa più povera del mondo, ad Akbès in Siria, e si rende conto che i suoi vicini di casa sono più poveri di lui, senza averlo scelto, senza poter neanche vantare un voto di povertà. E questo fa scattare in Charles de Foucault il desiderio e la decisione che seguire il Cristo e il suo Vangelo sine glossa. Infatti, tutte le volte che nei suoi scritti Charles de Foucault si riferisce a Francesco d'Assisi, è proprio per questo desiderio di Francesco di seguire il Vangelo come regola unica e suprema della vita. Per cui, prima dei voti solenni, lascia la trappa e decide di andare a vivere a Nazareth, per vivere poveramente e soprattutto per vivere come Gesù, e diventa il domestico delle Clarisse di Nazareth, dove fa il servo, in poche parole. E qui compare una delle parole più importanti della spiritualità di fratel Carlo: abiezione. Abiezione, cioè mettersi al livello sempre il più basso, fare i lavori più umili. Quindi una delle intuizioni forti di Francesco d'Assisi, la vita minima, diventa per fratel Carlo prendere l'ultimo posto, quello che nessuno ti può togliere perché nessuno lo vuole. E quindi ciò che Francesco ha identificato come minimalità, essere minimi, essere piccoli, per fratel Carlo diventa la scelta dell'abiezione come la scelta quasi metodica dell'ultimo posto, quindi a livello sociale, a livello di lavoro, eccetera. E a Nazareth fratel Carlo fa vivere, per così dire, alla nostra Chiesa quella che personalmente ritengo essere la terza tappa dell'evoluzione del modello della vita consacrata nella nostra tradizione. Perché? Schematizzando si può dire che i tre momenti fondamentali dello sviluppo dell'idea di vita consacrata nella Chiesa sono sicuramente San Benedetto, Francesco d'Assisi e Charles de Foucault. Anche a livello, diciamo, semantico, di parole, Benedetto raccoglie l'eredità a lui precedente del monachesimo antico e chiaramente mette in piedi una regola dei monasteri. Il luogo dove vivono i religiosi sono i monasteri. Come voi sapete bene, Francesco cambia questo nome e vuole che si chiamino conventi, dove l'aspetto non è più il monasterium, è il luogo fortificato, chiuso, ma il convento, il luogo dove i frati vanno e vengono. E per Fratel Carlo, quello che era stato il monastero, che lui ha conosciuto, la famosa trappa con la sua clausura molto rigida, diventa la fraternità. Ancora oggi le piccole sorelle, i piccoli fratelli chiamano le loro case fraternità. E con Charles de Foucault abbiamo questo terzo grado di evoluzione dell'idea di essere consacrati.
Togliamo la batteria così. Sì.
No.
Come un pit stop, sono 12 secondi.
Ma se no parlo, mi sentite uguale quasi, no? Sì. Possiamo fare anche a meno, eh? Possiamo la voce più alta, non c'è problema. Se abbasso la voce fate un segnale di fumo da in fondo e cerco di... E dunque, questa evoluzione semantica è molto più che un cambiamento di parole, è un cambiamento di attitudine, perché con Charles de Foucault e con la sua idea anche diversa di vita consacrata dopo aver lasciato il monastero, per essere religiosi, per essere discepoli di Cristo, non c'è più bisogno di vivere una vita a parte. Fondamentalmente, con Fratel Carlo si recupera uno dei testi più antichi della tradizione cristiana, che è la lettera di Ogneto, dove si dice appunto che i cristiani vivono come tutti, non hanno case proprie, non hanno abiti propri, non hanno modi propri, ma vivono appunto come lievito nella pasta. Da questo punto di vista, l'esperienza di Fratel Carlo, i suoi tentativi di fondazione, poi non avrà mai nessun discepolo, anche perché era impossibile vivere con lui, non si poteva assolutamente. Quindi ha avuto discepoli, ma dopo la morte, perché in vita sarebbe stato impensabile, troppo rigido, troppo militare. Quindi una delle condizioni per il suo primo discepolo era di farsi tagliare la testa se lo diceva lui. Quindi immaginate un po' cosa può succedere. Ha avuto un solo postulante, è durato 3 mesi. E alla fine dice, lui stesso dice che è durato 3 mesi perché è un po' tonto. Quindi, ma poverello, se non era tonto manco ci andava, per cui era forse anche la vera motivazione per cui ha tentato alla fortuna. E dunque, diciamo, nella idea e soprattutto nella pratica di vita di Charles de Foucault, di Fratel Carlo, che ormai si chiamerà Frère Charles de Jésus, per cui rinuncia al suo cognome nobile, de Foucault, che diventa subito una modalità di presentazione, e aggiunge invece al suo nome di battesimo Charles de Jésus. Ebbene, non è più necessario per vivere una vita consacrata, di seguela, di dedizione, essere separati dagli altri. Quindi quando lui poi lascia Nazareth per diventare prete, per portare il Cristo, il Vangelo nella terra dove non c'è nessun prete, eccetera, eccetera, va a vivere in Algeria e quindi va a vivere con coloro che sono totalmente diversi da me, soprattutto perché hanno una fede diversa, ma vivendo in mezzo ai Tuareg, Fratel Carlo pian piano impara che in realtà lui non può portare il Vangelo. Perché portare il Vangelo non è possibile se non perché il Vangelo è già presente. E lui matura sempre di più una evangelizzazione della conversazione piuttosto che dell'annuncio. Quindi da questo punto di vista la sua è un'esperienza molto profetica di quello che viviamo oggi nella Chiesa. non c'è più l'idea del proselitismo. Più di un secolo fa, per Charles de Foucault è chiaro che in ambiente musulmano si annuncia il Vangelo senza pensare che qualcuno si converta al cristianesimo, ma perché testimoniando il Vangelo in terra di Islam i musulmani possano vivere meglio la loro fede. Tanto che lui parla di un lavoro di déchiffrage in francese, di dissodamento. Bisogna dissodare, ma non presumere di convertire. E cosa fa per fare questo? Beh, si dedica per anni a imparare la lingua Tuareg e a fare un dizionario. E imparare la lingua dell'altro. I francesi che non sono portati per le lingue, normalmente i francesi parlano il francese e gli altri si devono arrangiare. E lui che è un francese doc fa questo salto. Non sono gli altri che devono imparare la mia lingua per capire ciò che io gli dico nella mia lingua, ma sono io che imparo la lingua dell'altro per balbettare nella lingua dell'altro l'essenziale di quello che ho da dire, da condividere. E passa ore e ore ad ascoltare soprattutto delle donne che ripetono le cantilene, le nenie, e da tutto questo mette a punto un dizionario attuale che è ancora usato oggi. Ma voi sapete che questa è l'intuizione di Cirillo e Metodio, l'intuizione abortita di Matteo Ricci, è la stessa logica, solo che per Fratel Carlo non è solo inventare un alfabeto come per Cirillo e Metodio, non è solo diventare un mandarino come Matteo Ricci, cioè diventare una persona rispettabile in ambiente cinese. Per Fratel Carlo diventa realmente mettersi al livello infimo dell'altro per poter finalmente permettere all'altro di dialogare con me. E questo cambia totalmente la modalità di testimonianza. Succede a un certo punto, Fratel Carlo è prete, succede a un certo punto che lui non ha nessuno che gli possa servire la messa. All'epoca per un prete era impossibile celebrare l'Eucaristia se non aveva un assistente. Normalmente chi faceva da assistente alle messe di Charles de Foucault? Dei militari, delle varie guarnigioni. A un certo punto non ci sono più, sono troppo lontani, e Fratel Carlo chiede il permesso a Roma di poter celebrare senza assistente, e questo permesso gli viene negato. E quindi si trova a dover scegliere o avvicinarsi, come chiedono da Roma, a una guarnigione per avere qualcuno che gli serva la messa, oppure rimanere senza messa. E la scelta di Fratel Carlo qual è? Senza messa. Nel senso che per Fratel Carlo, attenzione, e non siamo nel 2016, siamo nel 1900 e qualcosa, lui nel 1908, lui è prete, il giorno di Natale rimane senza messa, perché nessuno gliela può servire. Ma davanti a questa ingiunzione romana lui dice: sono due possibilità, o io lascio il mio posto per poter celebrare l'Eucaristia, oppure per poter vivere la logica dell'Eucaristia sto dove sono senza celebrare l'Eucaristia. Anche perché per Fratel Carlo la grande novità, diciamo, appresa in monastero è la centralità della lettura e commento quotidiani del Vangelo. Il Vangelo, in questo senso, è molto prossimo e vicino a Francesco, a tutti i grandi riformatori, a Lutero per certi aspetti, ricominciare dal Vangelo. E dopo due anni Roma si decide a dare questo permesso. Quindi esploratore e profeta di fraternità universale, nel senso che nella esperienza di Charles de Foucault più di 100 anni fa sono stati vissuti quegli elementi che poi la Chiesa incamererà per certi aspetti nel Concilio Vaticano II, e sono vissuti profeticamente tutta una serie di input che oggi, a 50 anni dal Concilio Vaticano II, Papa Francesco continua in modo molto forte a dare alla nostra Chiesa. Per esempio, Charles de Foucault è stato citato più volte da Papa Francesco, proprio per indicare appunto un'evangelizzazione senza proselitismo, una presenza messa all'ultimo livello, uscire verso le periferie senza arroccarsi nei propri conventi o nei propri, peggio ancora, nei propri monasteri. E quindi molte cose che per noi oggi sono normali, che sono il nostro modo di sentirci chiesa, di sentirci persino consacrati, religiosi o preti, li ha vissuti, per così dire, sulla sua pelle, 100 e più anni fa, Charles de Foucault, fino alla sua morte. Fino alla sua morte. Questa morte è avvenuta bêtement, come dice Jean-François Six. E da questo punto di vista, la morte di fratel Carlo, come è avvenuto una ventina d'anni fa con la morte dei fratelli di Notre-Dame de l'Atlas, i trappisti appunto di Tiburin, c'è una novità assoluta sul modo di concepire il martirio. Ricordate anche il famoso Francesco d'Assisi che vuole andare dal Saladino quasi per essere martirizzato, e Saladino dice: guarda, tornatene a casa tua in santa pace. E poi Francesco dirà ai suoi frati di non essere troppo ansiosi del martirio, ma di essere capaci di essere presenti nel mondo dell'Islam in modo discreto, senza dare troppo nell'occhio. Ma il martirio, non martirio di Charles de Foucault, come soprattutto quello che è avvenuto a Notre Dame de l'Atlas, è una grande rivoluzione all'interno della Chiesa, perché è un martirio senza carnefice. Poi, come scrive Christian de Chergé nel suo testamento spirituale, il priore di Tiberin: se capitasse che qualcuno mi uccide al fratello dell'ultima ora, sono talmente navigato da sapere che non sono innocente. Quindi non c'è un carnefice. C'è un modo di concepire la testimonianza estrema fino al sangue come semplicemente il risultato di una vita donata fino in fondo, ma donata talmente liberamente da non avere bisogno di etichettare qualcuno di carnefice, col titolo di carnefice, perché sarebbe come impoverire il dono della propria vita, anche perché il carnefice normalmente è una vittima, è una vittima non metabolizzata, non redenta, non superata. Ora, per racchiudere in qualche battuta, che cosa dobbiamo a fratel Carlo? Dobbiamo prima di tutto un incremento di intelligenza del Vangelo. Di per sé bisogna riconoscere che qualche anno prima questo incremento di intelligenza del Vangelo era stato già vissuto da Teresa di Lisieux nel Carmelo. Sapete, Teresa di Lisieux, non ci sono stati. Teresa de l'Enfant Jésus, la piccola Thérèse, come si dice, che entra a 15 anni con permesso del Papa che viene a chiedere qui a Roma, entra a 15 anni nel Carmelo di Lisieux con la rassicurazione del suo confessore che non ha mai commesso un peccato mortale. Quindi lei entra in monastero pulita. E nella sua vita monastica Teresa di Lisieux si rende conto a un certo punto, leggendo soprattutto il libro di Giobbe, il Cantico dei Cantici e i Vangeli, si rende conto che non potrà mai essere discepola di Cristo se non si siede alla mensa dei peccatori. E questo cambia totalmente il modo di sentire da parte di Teresa di Lisieux, che naturalmente, essendo donna all'epoca, non può certo lasciare il Carmelo, c'è una sola via, morire per liberarsi di tutto questo fardello. Teresa muore a 24 anni, con questa grande intuizione della necessità per un cristiano, per un discepolo, una discepola di Cristo, non di essere pura, ma di essere salvata, quindi di essere graziata. Bene, ciò che in certo modo Teresa de Lisieux non può fare, Charles de Foucault, anche perché è un uomo, può farlo, e questo in certo modo cambia radicalmente il modo di sentirsi cristiano e di sentirsi anche consacrato, che poi è diventato ciò che noi oggi respiriamo nel nostro modo consueto di vivere. Fratel Carlo, questo lo dico perché sono qui, siete molti dell'OFS, Fratel Carlo non ha mai avuto discepoli, salvo dei laici. Perché poi nella disperazione, vedendo che nessuno arriva, né uomini né donne, con l'aiuto di Louis Massignon, il più grande arabista dell'epoca, con cui ha un'amicizia molto profonda, mette a punto un'associazione di laici, un terzo ordine, il cui ruolo è proprio quello di vivere in modo laico la pienezza del Vangelo, ed è lì che avrà qualche discepolo, e poi questo continuerà dopo la sua morte. Quindi fondamentalmente dobbiamo a Charles de Foucault quelle che sono le intuizioni fondamentali del Concilio Vaticano II e che oggi, stiamo per concludere il Giubileo, il Giubileo che non è il Giubileo, è la, come dire, la commemorazione o la rivitalizzazione di ciò che la Chiesa ha vissuto nel Concilio Vaticano II. Che è stato un reale incremento di intelligenza del Vangelo. Come diceva Giovanni XXIII, non è il Vangelo che cambia, ma siamo noi che lo capiamo meglio. Ed è un po' la grande sfida che noi viviamo con Papa Francesco. Tutti oggi, tutti, molti, sono ben contro Papa Francesco perché lo accusano di stare svendendo la dottrina. Anche questa misericordia, tutta questa misericordia, allora tutto va bene, non va bene, insomma, ma fondamentalmente non è questo quello che Papa Francesco sta facendo. Quello che noi stiamo vivendo come Chiesa in questo momento è l'uscita da un lungo tempo, durato una trentina d'anni, di ambiguità ermeneutica del Concilio Vaticano II. Non so se mi spiego. Cioè per una trentina d'anni, cioè l'ultima parte del pontificato di Giovanni Paolo e tutto il pontificato di Benedetto, è stato un dire, il Concilio ha detto ma, nel Concilio abbiamo compreso che tuttavia, il Concilio ci dice che ma non troppo, e quindi questa io la chiamo ambiguità ermeneutica. Tanto che poi sono state anche delle forme restaurative di un modo di concepire l'essere cristiani, l'essere discepoli, una sorta di riclericalizzazione della Chiesa Cattolica. Bene, con l'inizio del ministero petrino, quale vescovo di Roma di Papa Francesco, Francesco con l'indizione del Giubileo della Misericordia, nonostante Benedetto XVI avesse indetto un anno della fede, per commemorare i 50 anni dell'inizio del Concilio, Papa Francesco dice no, non ci può essere ambiguità ermeneutica sul Concilio Vaticano II. Quello che il Concilio ha permesso alla Chiesa di intuire e di incrementare come intelligenza del Vangelo è un dato da cui non si torna indietro. E quali sono questi dati? A. Uno sguardo positivo sul mondo e non negativo. L'immagine di una Chiesa assediata non è più pensabile. B. Che l'altro, anche quando è totalmente altro da me, non è appunto un luogo di conflitto, ma può essere solo un luogo di confronto in vista di un conforto. E poi sicuramente il fatto che per essere cristiani fino in fondo non c'è bisogno di prendere distanza dal mondo in cui viviamo, ma siamo chiamati a prendere la distanza dalla mondanità, che è un'altra cosa, pur rimanendo interamente immersi nella vita comune di tutti e di ciascuno. E da questo punto di vista l'esperienza sia vissuta che riflettuta di Charles de Foucault rappresenta una piccola fonte. Come Francesco d'Assisi intercetta il bisogno della sua epoca di superare il parametro monastico, perché il monastero, così come è stato concepito per secoli, non è più capace di interagire con il mondo che Francesco conosce. Sapete tutti, penso, che Francesco e Chiara hanno fatto un piccolo passaggio in monastero, però non è andato bene, nel senso che non era adatto a loro. Chiara soprattutto si rifiuta di rimanere tra le monache di Bastia, perché non corrisponde alla sua struttura. Di fatto i benedettini hanno regalato molti dei primi conventi ai frati, proprio per questa consapevolezza che c'era un cambiamento di parametro, quindi non si poteva più, almeno non si poteva più pensare che fosse possibile solo in quel modo essere discepoli. Fratello Carlo ha portato le cose oltre. Se Francesco rappresenta una grande frattura instauratrice nella evoluzione della vita della Chiesa e della vita consacrata, Charles de Foucault porta queste cose a conseguenze ancora più forti, da cui non possiamo per certi aspetti tornare indietro. Perché pur essendo io un monaco benedettino, pur essendo loro dei frati francescani, pur essendo appunto legati ad una tradizione, a delle parole, a delle modalità, a degli abiti e compagnia, a degli usi, tutto questo va vissuto con questa capacità interattiva con il mondo in cui viviamo, che, da cui nessuno può essere esentato, men che meno nella Chiesa animata dal Magistero di Papa Francesco, che ultimamente, con una lettera, con una costituzione apostolica sulla clausura delle monache, ha messo in crisi l'ultimo dei bastioni della, diciamo così, della cittadella cattolica. Persino le monache non sono più tali perché vivono in clausura. Possono scegliere la clausura, o dovrebbero scegliere, o dovranno scegliere la clausura che aggrada loro di più. Non più la clausura che viene loro imposta per, come dire, per mantenere un luogo protetto dal mondo, ma la vita comunitaria e monastero come luogo invece aperto all'incontro con la vita di tutti. Quindi questi cambiamenti, allora, Cristiana dei Magistris ha scritto dopo questa Costituzione che Papa Francesco ha sovietizzato, vuole sovietizzare i monasteri di clausura, e appunto queste sono le interpretazioni differenti, ma appunto di tutto quello, di molte cose che noi viviamo oggi nella Chiesa sono state il frutto in parte, in buona parte, di questa esperienza vissuta da Charles de Foucault. Lui muore nel 1916 e muore nel senso che finisce, non lascia discepoli, lascia solo delle lettere, degli scritti, dei progetti di fondazioni che nessuno mai ha vissuto, e dopo 20 anni circa questo seme rinasce, prima della guerra, durante la Seconda Guerra Mondiale e soprattutto ai tempi del Concilio Vaticano II, perché chiaramente questo modo di sentire non era ancora maturo e quindi aveva bisogno di un lungo tempo di decantazione. Quello che noi viviamo oggi, quello che vivete oggi nella Chiesa, è anche frutto di ciò che Charles de Foucault ha vissuto, ha sofferto e in certo modo ha lasciato in eredità senza neanche troppo saperlo. Grazie. Se c'è qualche domanda, qualcosa che devo dire meglio, posso tentare. Abbiamo 11 minuti.
Volevo sapere, nella sua ricerca di di essere colpito dalla povertà, dalle situazioni di povertà, ecco, questo lato è stato funzionale alla sua vocazione oppure ha portato anche nella vissuto, no? Cioè, a che punto
Ecco, la povertà di Fratello Carlo non ha nulla a che vedere con la povertà francescana, perché non è un'idea e soprattutto è legata fondamentalmente alla condizione di uno stato sociale. Potremmo dire così, non è la rinuncia, è il mettersi in uno stato sociale per cui condividi lo stato sociale delle persone più povere. Ancora oggi le piccole sorelle, i piccoli fratelli vivono questo, nel senso che sia a livello di lavoro, sia a livello di abitazione, sia a livello di tutto, loro si vivono come i vicini di casa e vanno a vivere in situazioni, non vivono al Palatino certamente, né tantomeno a Montecassino per carità, ma vivono in situazioni appunto come i vicini. Allora, se vivono a Roma sono alla borgata, se vivono nel deserto sono nelle tende, se vivono nel circo sono nella roulotte. Quindi la questione, non, mentre per Benedetto la povertà, per i monaci la povertà è la disappropriazione, cioè il fatto che io non possiedo niente personalmente, però usufruisco di tutto quello di cui ho bisogno, quindi alla fine è anche molto comoda. Chi di voi non metterebbe la firma di poter firmare degli assegni senza avere un conto proprio? Anche più comodo, no? Per i francescani, da quello che posso intuire, la povertà è appunto una scelta di rinuncia. E per Fratel Carlo queste due cose non funzionano più. Si tratta di mettersi nella condizione dei poveri, come loro. Questo è il titolo della rivisitazione del carisma di Fratel Carlo di René Guillaume, il fondatore dei Piccoli Fratelli. Quindi è una questione sociale e pratica. Quando voi venite in un monastero, e penso anche in un convento, noi facciamo questione se il venerdì mangiamo la mela o no, ma intanto abbiamo i soldi per comprarci anche le pere. Invece vivere a uno stato in cui tu hai un salario che è uguale a quello dei vicini, ti compri le mele perché non ti puoi comprare le arance. Quindi questo è uno stato reale di condivisione della situazione dei più poveri. Quindi è a un livello, non voglio dire vero nel senso che poi l'altro è falso, ma di verità pratica e non semplicemente mentale. In un monastero benedettino, come penso anche in un convento francescano, la povertà è ancora un elemento molto astratto, anche perché poi in realtà noi non abbiamo mai rinunciato alla possibilità di possedere, noi abbiamo tutta una questione di gestione. Invece nella tradizione, nella vita di Fratel Carlo e nella tradizione dei piccoli fratelli e piccole sorelle, questo è molto più reale, quindi anche molto più credibile, detto in modo molto banale. Dopo di lui René Guillaume, negli anni 35. René Guillaume era un prete francese che poi ha avuto accesso agli scritti di Fratel Carlo e ha cominciato a vivere riprendendo i progetti di fondazione di Fratel Carlo, che non aveva mai potuto vivere con nessuno, nel deserto del Sahara, a El Abiod. Ma la prima forma di vita dei piccoli fratelli è una vita molto monastica. Poi nel 39 c'è una donna, Madeleine, che diventerà Madeleine de Jésus, la fondatrice delle piccole sorelle, che comincia a vivere anche lei in Algeria, scopre padre di Foucault, ma mentre René Guillaume ne dà un'interpretazione letteralista, quindi molto monastica, Madeleine de Jésus capisce dov'è il punto di rottura con la tradizione di Charles de Foucault e riesce per certi aspetti a convertire René Guillaume e i piccoli fratelli di primo pelo a una mentalità, diciamo, carismatica, cioè a intuire la frattura instauratrice apportata non tanto dagli scritti ma dalla vita di Charles de Foucault. E quindi comincia, tra virgolette, l'epopea dei piccoli fratelli, delle piccole sorelle e di tutte le famiglie de Foucauldiane. Ce ne sono tantissime ormai. Quindi ha circa 20-25 anni dalla morte, perché viene scritta una biografia in Francia che diventa molto famosa, viene fatto anche un piccolo filmato su questo eroe francese, anche perché poi diventa molto, i francesi poi ne fanno un eroe della Francia, e da questo però si scatena un grande interesse, soprattutto tra le donne, naturalmente prima di tutto in Francia, perché questo tipo di vita religiosa, senza strutture di vita religiosa, corrisponde allo spirito dell'epoca. Quindi molte ragazze scelgono tra entrare in clausura e farsi piccole sorelle di Gesù. Perché fondamentalmente l'idea è essere contemplative come delle monache di clausura, ma senza il monastero e senza la clausura nel mondo. Quindi senza opere pastorali, senza scuole, senza dispensari, quindi contemplative, cioè senza opere pastorali, ma senza le strutture di protezione e di separazione proprie della tradizione monastica. E questo fa la vita delle piccole sorelle prima del concilio, quello che poi oggi fondamentalmente è vissuto da molte religiose e religiosi che vivono in piccole fraternità di tre, anche noi per esempio siamo in tre, cosa che sarebbe stato impensabile fino a solo 30 anni fa, un monastero di tre non esiste, ma con questa evoluzione esiste anche un convento di tre frati, come un monastero di tre frati, perché l'elemento di differenza non è l'istituzione, ma la comunione fraterna e la testimonianza che si riesce a fare. E questo lo dobbiamo soprattutto a piccola sorella Madeleine, che nel suo cahier vert, nel suo piccolo pre-costituzione, diciamo così, dice alle sue piccole sorelle: siate, prima che religiose, siate umane. E non avere paura di nessun milieu, di nessun ambiente. Se dovrai andare tra i pigmei, vivrai nella capanna. Se dovrai andare tra gli operai, vivrai nell'appartamento. Se andrai nel deserto, vivrai sotto la tenda. Quindi condividerai la vita degli altri, senza per questo sentirti meno religiosa, ma mettendo sempre come primo punto essere umana. Quindi viene a cadere tutta l'etichetta della vita monastica, consacrata, cioè queste piccole sorelle che viaggiano in autostop, che vivono in situazioni tra i pigmei, nella tenda. Ho conosciuto ancora piccole sorelle circensi, ancora adesso ad Ostia, ci sono due piccole sorelle che sono state per anni nel circo e che vivono ancora lì con il circo che si è trasferito stabilmente lì. Ho conosciuto un piccolo fratello, cioè il pagliaccio, nel circo, perché se andava a vivere nel circo dovevi anche trovarti un personaggio, quindi forse è meglio non fare il domatore di leoni, ma almeno il pagliaccio si può sempre fare. E questo ha cambiato moltissimo, perché l'esperienza dei piccoli fratelli e delle piccole sorelle ha cambiato il modo di essere consacrati nella Chiesa. Il pagliaccio, no, monaci pagliacci non ne abbiamo, grazie a Dio. A loro? Ah, beh, per dire. No, ma in tutti gli ambienti ci sono fraternità di piccole sorelle. La fraternità di piccole sorelle di Torino, che io conosco bene perché vive nel Valle d'Aosta, è inserita nel quartiere di San Salvario, fondamentalmente tra i travestiti. Quindi diciamo che se tu vai a Torino nella fraternità e parli con le piccole sorelle, loro parlano delle amiche. Le amiche sono tutti travestiti che poi loro vanno per le quali, perché se una si sente una donna, è donna, quindi è un'amica, e allora si conosce questa presenza in cui tutta questo ambiente di prostituzione, eccetera, fa capo alla fraternità. E vediamo, l'altro giorno che ho dato in treno una piccola sorella che andava nel carcere di Ivrea da un'amica a portare delle cose. Quindi a Marsiglia c'era una grande presenza di fraternità di piccole sorelle proprio in mezzo all'ambiente della prostituzione del porto. A Berna per anni, mi sembra che adesso non abbiano chiuso, però per anni c'è stata una fraternità di piccole sorelle nel carcere femminile di Berna. Quindi c'era una fraternità nel carcere, quindi le sorelle vivevano in tutto e per tutto, non appunto, capisci qual è la differenza, non come cappellano del carcere, non come suora dell'ospedale, se sono in ospedale è perché fanno l'infermiera, non che vanno a caposala, perché se sono in carcere non è perché fanno il cappellano, la suora che va in carcere a fare la catechesi, no, a fare la carcerata, cioè loro non potevano uscire. C'era un accordo con il cantone di Berna, per cui le sorelle si alternavano per tempi di un anno, per esempio, ma un anno significava stare lì. Per cui è chiaro che se tu non puoi uscire come le altre carcerate, entri nella vita e quindi anche nel sistema, e quindi anche il rapporto diventa completamente diverso. Oppure io ho conosciuto appunto un piccolo fratello che lavorava nel circo come pagliaccio, ma ci sono dei fratelli che hanno vissuto in mezzo a in Africa, per esempio, nei posti più terribili di lavoro, anche di sfruttamento, e chiaramente tu vivi a livello degli altri, quindi sfruttati gli altri, sfruttato anche tu. I lavori stagionali in Grecia, per esempio, con tutto lo sfruttamento delle donne, dei terzomondisti nella raccolta delle ciliegie, degli asparagi, cioè i lavori stagionali. E poi, per esempio, dei fratelli, piccoli fratelli, imbarcati non sulle crociere per fare i cappellani, ma sulle petroliere, quindi 6 mesi in mare. Questo significa che poi tu diventi parte di questo mondo, mantenendo la tua identità religiosa.
Perché hai desiderato scrivere questo libro?
Io? Perché per me Fratello Carlo è il luogo della mia vocazione monastica, tra virgolette. Nel senso che ho scoperto Charles de Foucault quando ero bambino, diciamo, avevo 8-9 anni, a contatto un po' con Spello, eccetera, e mi sono molto, sin da subito, durante le medie, leggevo normalmente gli scritti di Fratello Carlo, ed è a partire dagli scritti di Fratello Carlo che ho pensato di diventare monaco come lui. Poi ho conosciuto i piccoli fratelli, ma che non mi hanno convinto. Troppo casino. E quindi poi mi sono fatto monaco, benedettino, ma Fratello Carlo è rimasto per me una sorta di spina nel fianco, perché la grande sfida per me ancora oggi, soprattutto per noi monaci oggi, è come essere, come dire, radicalmente monaci, quindi con le nostre strutture anche di separazione, ma evangelicamente profetici. E da questo punto di vista, a differenza dei frati o dei piccoli fratelli, eccetera, l'essere monaco non è automaticamente essere discepolo di Cristo e del suo Vangelo. Perché l'esperienza monastica in realtà è un'esperienza antropologica trasversale alle religioni. Non è una risposta al Vangelo, è una risposta ad una struttura antropologica di solitudine, di separazione, di discrezione, che però per un monaco cristiano, come dovrei essere io e i miei fratelli, deve confrontarsi con il Vangelo, e quindi è molto complicato essere monaci e cristiani, molto più complicato che per un frate, per esempio, o per un piccolo fratello, dove gli elementi evangelici sono evidenti. Io non penso di essere monaco per amore di Cristo e del Vangelo, sono monaco perché sono fatto in un certo modo, malamente, ma quello è. Chiaro che quando uno scopre di essere fatto per una vita tipo quella monastica che c'è nel cristianesimo, nel buddismo, nel mondo islamico con i sufi, eccetera, eccetera, poi deve vivere monasticamente ma conformemente al Vangelo. E questo non è facile, perché quando tu sei monaco e vivi dietro una grata non c'è niente di meno evangelico che una grata. Per quanto le monache fanno tanta poesia sulle grate, ma non c'è nulla di antievangelico quanto una gratta, perché se c'è una cosa che nel Vangelo si vive non è la separazione ma è l'esposizione. Quindi giustificare la gratta con il Vangelo, un po' ci si arrampica sui vetri a specchio, un po' si cammina sulle uova e poi bisogna trovare un compromesso, ma non è evidente. Quando una monaca di clausura dice: io sono in clausura per il Vangelo, dice: allora esci, cioè sarebbe la cosa più semplice da dire, no? Se tu leggi il Vangelo, diciamo, per carità, non è, esci, fai altro. Chiaro che poi, questo non voglio dire che questo neghi la vita claustrale, ma va continuamente, ed è, diciamo, l'anima dell'ultima Costituzione Apostolica, Vultum Dei Querere, in cui Papa Francesco ha dato l'ultimo colpo, mettendo le monache davanti a questo dovere, chiamiamolo così, di evangelizzazione della vita monastica. Laddove noi abbiamo sempre pensato che i monaci e le monache di clausura sono il massimo della vita consacrata, con Papa Francesco la piramide è completamente rovesciata. Lui non ha molta simpatia per i monaci e le monache. A differenza di Giovanni Paolo II, di Benedetto XVI che incensavano le monache, hanno fondato un monastero all'interno del Vaticano dove vive Benedetto XVI. Tutta un'immagine molto vestalica, molto pagana per molti aspetti. Per Papa Francesco le cose stanno in modo diverso. Se tu vuoi fare la monaco, il monaco, per carità, fatti tuoi, ma poi devi misurarti con il Vangelo. Quindi chiediti quali sono le esigenze evangeliche di una vita monastica incarnata. E quindi non è più che più separata sono e più pura sono, perché il Vangelo non contempla questa possibilità. Quindi capite che è un gran caos, eh? E si può capire anche come nella Chiesa Cattolica di oggi da una parte c'è un grande respiro e dall'altra, dopo l'Amoris Laetitia, dopo la Vultum Dei Querere, c'è un gran un calderone. Prego. È la preghiera e poi la vita fraterna, perché la vita fraterna è un cardine della vita di fraternità, però sono piccole fraternità di 2-3 fratelli, 2-3 sorelle, non di più. E soprattutto non ci sono opere, cioè non ci sono, come dire, non si ha mai qualcosa che io offro agli altri, ma condivido con gli altri. È il luogo del lavoro e il luogo primo della condivisione. Perché io mi metto, cioè come il mio vicino di casa, devo avere un lavoro, possibilmente il lavoro simile al suo, quindi umile, povero, e poi nelle sue stesse condizioni. È chiaro che, per esempio, una fraternità è uguale e precisa alla casa del vicino. Se l'appartamento del vicino è una sola stanza, la fraternità avrà una sola stanza, con un angolino, con una tenda in cui c'è la cappella. Ma non più. Perché l'aspetto di cioè è diverso pensare in termini monastici e conventuali, dove noi abbiamo delle cose che condividiamo con gli altri, che mettiamo, e quindi questo va benissimo, per carità. In questo caso non è la condivisione di quello che io ho, ma la condivisione di quello che l'altro non ha. E se l'altro non ce l'ha, neanche io ce l'ho. Quindi cosa posso condividere? Niente. Se non il fatto di condividere la condizione dell'altro. Solo che questo mette in condizione alcune persone che mai verrebbero in un monastero e che mai busserebbero ad un convento. Pensate a tutto l'ambiente della prostituzione trans del quartiere San Salvario di Torino, e queste qui vanno in fraternità a sfogarsi di come l'hanno picchiata la sera prima. Quindi non a chiedere la lezione divina, o a chiedere, che so io, la confessione, o a chiedere una buona parola, no, a sfogarsi di come è andato l'ultimo rapporto sessuale, capisci? E le sorelle che vivono in quell'ambiente, che conoscono quel mondo, che stanno lì dove stanno loro, che abitano nella casa accanto, assicurano questo servizio di parità, dove possono avvenire delle cose che in altri ambienti, tipo un monastero, non possono succedere. In un monastero, per esempio, noi abbiamo sempre, tra virgolette, un'utenza elitaria. Viene in monastero già chi ha un desiderio, una struttura, una preparazione. Invece una fraternità, sì, attraverso il lavoro e la condizione condivisa socialmente parlando, appunto, si intrecciano amicizie, e come diceva già Fratel Carlo nel 1907-8, l'evangelizzazione della conversazione. Lui diceva, quando incontro vicini di casa devo chiedere come sta la mucca, come sta la capra, come sta la nonna, come va il raccolto, come va la siccità, tutte cose che non hanno niente a che fare col Vangelo. Invece un monaco, un frate, dice allora come va la vita, la confessione sacramentale, e invece questo non si può dire. Quindi è a un altro livello. Questo non è che, come dire, elimina il resto, ma permette di tenere presente che ci sono anche altre modalità. In una situazione come la nostra di scristianizzazione e di confronto, per esempio, trasversale con altre presenze anche di sensibilità religiosa, questo tipo di approccio è molto attuale. Quindi dà dei requisiti e delle possibilità.
Cosa può dire in particolare ai laici?
Di essere serenamente laici, questo è, che è molto difficile per i laici cattolici. I laici cattolici fanno molta fatica ad essere serenamente laici. Già il fatto che voi fate parte di un terzo ordine dice che avete un piccolo disagio, perché se uno è serenamente laico non ha bisogno di legarsi ai francescani, non si capisce per quale motivo, ma normalmente noi siamo ancora legati ad un'immagine medievale, infatti i terzi ordini sono un'invenzione medievale che continua a questo è un po' medievale di fatto, perché? Perché fondamentalmente l'immagine medievale è di una chiesa in cui ci sono gli stati di perfezione e il laico, non potendo, come dire, usufruire dello stato di perfezione del consacrato, del monaco, del frate, cosa fa? Si avvicina il più possibile, quindi diventa membro di un terzo ordine, o diventa per noi benedettini un oblato, o che so io. Ora, io personalmente sono contrarissimo a queste cose, però, per carità, sono contrario a... perché ritengo queste forme medievali, quindi ben, diciamo, come si può dire, adatte a una chiesa piramidale, e quindi il povero laico cosa fa? Si aggrappa per quello che può, anche perché poi deve avere una famiglia, un lavoro, dei figli, deve fare sesso, e tutto questo diventa complicato, però fa quello che può. Ma dopo il concilio di per sé tutto questo si può fare, se vi piace, fatelo per carità. Se il legame a un monastero, a una fraternità francescana è utile, che so, per un incremento di intelligenza del Vangelo, di condivisione, questo può servire. L'importante è non rinunciare alla autonomia laicale. Cioè, i laici non hanno bisogno di essere legati a dei religiosi per essere laici impegnati, o no. Perché non ci sono laici più o meno laici e laici meno più laici. È il battesimo la base. Quindi di fatto, tra noi che siamo qui, io sono monaco, sono frati, io sono anche prete, non so che qualcuno è anche prete, ma diciamo che anche per i preti, che è stato chiarito da Papa Francesco, l'elemento fondamentale è il battesimo. Mentre prima appunto per avere una dignità nella Chiesa dovevi metterti una piccola... anche tra frati e monaci noi siamo superiori perché è chiaro, se voi andate nell'annuario pontificio gli ordini monastici vengono prima di tutti e mi sembra anche giusto per certi aspetti però diciamo che però è chiaro che ancora l'annuario pontificio non obbedisce alla mentalità ecclesiale del Concilio Vaticano II, perché dovrebbe essere scritto al contrario, perché non è, invece non è piramidale, eventualmente è piramidale, ed è chiaro che voi laici, perché io non sono laico, ahimè, voi laici fate fatica ad essere autonomi nel vostro laicato, mentre un laico rischia di identificarsi per differenza da un prete o da un religioso. Invece in realtà è un prete, un religioso che si identifica per differenza da un laico. E questa è la novità del Concilio Vaticano II. Mi spiego? E di fatto l'anello debole nella Chiesa Cattolica, l'anello problematico sono i preti, ma l'anello debole sono i laici, i quali non sono ancora convinti della loro piena dignità. Per cui normalmente si aggrappano a qualche titolo ulteriore. Però, ripeto, questo è il mio parere, spassionato. Poi tutto quello che serve, serve. Però non necessariamente quello che serve va assunto come principio identitario. Per cui, detto in parole poverissime, posso anche essere un oblato benedettino, far parte del terzo ordine o dell'ordine francescano secolare, quello che è, ma non è quello che mi caratterizza, quello eventualmente mi aiuta a vivere il mio laicato, ma è funzionale. Perché, voi sapete, lo vediamo tutti, a 50 anni dal concilio il laicato in realtà vive ancora all'ombra, diciamo così, dei chierici e dei religiosi. Invece di per sé dovrebbe essere il contrario. No, ma io non parlo di autonomia giuridica. Sì, sì, no, ma io non parlo a livello giuridico, parlo a livello mentale. Non è esattamente così, queste sono delle fantasie, scusami la mia, queste sono delle mistificazioni, perché poi in realtà c'è, voi siete un ordine francescano secolare, legato, tra l'altro dipendete dalla congregazione, per dipendenza, adesso non voglio entrare in cose che non mi riguardano, è più complicato di come voi stessi pensiate che sia, anche perché in ambiente francescano, a differenza dell'ambiente benedettino, io sono molto diretto, noi siamo molto più come dire, realisti, in ambiente francescano siamo molto più idealisti, fa parte del gioco, però il consiglio che vi do è di essere attenti appunto a quello che è, anche dal punto di vista giuridico, canonico, eccetera, è quello che è, diciamo, è come quando ci sono dei religiosi che dicono ma noi siamo tutti uguali. Beh no, il fatto che sia monaco non è, io non sono uguale a chi non lo è, il fatto che sia prete, sono prete, nella Chiesa Cattolica, uno stato di vita, un ministero, e anche essere parte di un ordine francescano secolare è legato a un mondo, alla famiglia, poi lo chiamiamo famiglia, lo chiamiamo ordo, lo chiamiamo eccetera eccetera, ma comunque questo non voglio criticare questo perché non è affare mio, cioè voi, ognuno si serve di quello che gli serve, il messaggio che voglio dare, attenzione ad essere mentalmente laici, adulti e autonomi, tenendo conto che tra l'altro il rapporto tra laici e religiosi o preti è un rapporto che deve essere realmente, come si può dire, a diverse direzioni. Non sono sempre i religiosi che aiutano i laici, anche perché c'è una carica profetica del laicato che soprattutto nella Chiesa di oggi deve essere più forte, anche per evitare delle derive clericalistiche e degli abusi spirituali che ci sono nella Chiesa. È la realtà, Certamente quando dico che l'anello debole è il laicato è perché ancora oggi i laici non si sentono sufficientemente come si può dire autonomi, nel senso di non avere poi così bisogno, se non al bisogno, come lo Xanax, al bisogno. Invece alcune volte si creano delle dipendenze e delle identità. Ora, l'identità del laico è un'identità come dire, completa, che non ha bisogno se non per quello che la può aiutare. E quindi anche l'appartenenza a realtà legate a doni religiosi dovrebbe essere possibilmente non perpetua, a mio parere. Però, ripeto, questo è...
Però devo dire che anche noi siamo realisti, perché ai frati francescani, cioè ai francescani storicamente si devono i Monti dei Pegni e anche conoscere la parte di tutta Pacioli, quindi significa che rispetto alla condizione necessaria della vita sociale, i frati francescani, cioè il mondo francescano ce lo Quindi questo anche per un po' per sfatare. Però le voglio dire una cosa. A livello di maggiore intelligenza dei piccoli fratelli,
l'incremento di intelligenza.
L'incremento di intelligenza. Io mi immagino che quando uno vive con nell'ambito della prostituzione, nell'ambito della droga, ecco, se io fossi a conoscenza, no, di, cioè quello è un mondo legato anche a dei reati, no? Ecco, non è soltanto un mondo di disagio. Ecco, questo creare maggiore intelligenza significa anche porre le persone nella condizione di far capire qual è la differenza tra una scelta e qual è la condizione di uno sfruttamento. Cioè, penso che questo non significa evangelizzazione, questo significa, cioè, è antropologia, cioè valorizzazione di una persona e delle sue potenzialità. Quindi, cioè, come ci si pone nell'ambito di stare nella condizione, immagino tanti grandi che operano nei quartieri mafiosi, no? Cioè, in questo caso, come operano? La prima domanda. E poi, allacciandomi a quello che diceva, quando Angelo, quando si crea una struttura molto ampia, ma come Francesco, anche voi, anche in ordine di concorsi, siete dati una struttura, cioè un superiore, ci sono delle, come posso dire, ci sono delle province, cioè come fa il lavoro? Di fronte alla crescita, no? Nel mondo, come ci si è poi strutturati, no?
Però loro hanno le stesse strutture degli altri ordini religiosi, di fatto, ma... Certo, in generale, eccetera, eccetera, ma non è di questo che volevo parlare. Ma ad ogni modo, la struttura, il problema è che appunto tu ragioni partendo da sopra a sotto. Invece la novità o la differenza, perché io non sono piccolo fratello, io sono monaco benedettino, quindi ancora più strutturato di così si muore, ma la differenza è che in quel tipo di atteggiamento che nasce dall'intuizione di fratello Carlo, e tutto parte da sotto, quindi... Per dare alla tua prima domanda, le piccole sorelle che sono in ambiente di prostituzione, a differenza del parroco che abita lì accanto, non si occuperanno mai della legalità della situazione, perché il loro ruolo è di vivere accanto a questi trans, che hanno i loro magnacci, che hanno i loro eccetera eccetera, ma che non si prendono cura di questo, perché il loro ruolo è un altro, la loro scelta è di stare al loro livello. Poi uno può condividere, allora bisogna avere una vocazione per fare questo, bisogna avere una struttura, bisogna quello di non avere nessuna disposizione di potere, quindi ti posso venire a trovare in carcere, ti posso ascoltare, ma non chiamo i carabinieri, perché se io chiamo i carabinieri vuol dire che poi non ci sarà più questa possibilità, E questo è... Eppure un fatto è vivere in ambiente mafioso lottando contro la mafia. Mia zia, piccola sorella, ha vissuto per anni a Napoli in un'amicizia, e significava condividere tutte le situazioni di sfruttamento al lavoro, di sperequazione, eccetera, per essere come loro. Come loro significa che come religioso non esercito un potere religioso. E questo è il punto. Questo non significa che poi il prete o il religioso che lotta contro la mafia sbaglia, ma sono due attitudini diverse davanti alla stessa realtà. Non è che la suora che lotta contro la tratta delle schiave nigeriane e che so io apro uno sportello sbaglia, no, ma è la sua attitudine, che non è quella che nasce da questo tipo di attitudine, che è compresente nella Chiesa. Quando prima vi ho detto... che c'è un incremento, incremento non significa sostituzione, perché i frati ci sono, ma i monaci sono rimasti, i piccoli fratelli ci sono, ma i frati ci sono ancora, e i gesuiti e compagnia. L'incremento è l'ampliamento di possibilità, che tra l'altro non obbedisce ad un meglio, obbedisce a una struttura che risponde ad altre strutture. Non so se mi spiego, poi con questo non significa essere d'accordo, per carità, però è proprio un altro modo di concepire è la vita religiosa, è il servizio che una vita religiosa può offrire. C'è una signora prima dietro.
Desideravo sapere, nel momento in cui vanno, dal mio punto di vista, a riempire dei vuoti a carte poveri, un vuoto
No. Una fraternità è una comunità religiosa, quindi una fraternità è visibile sul campanello, per intenderci, ha un segno tangibile e le sorelle sono riconoscibili. Non è in incognito, perché la grande sfida... No, voglio dire che la grande sfida è che io come religioso mi inserisco in un ambiente qualunque come religioso. Ah, dipende.
Quindi vengono anche cacciati.
Ma non c'è motivo di cacciare una piccola sorella, perché non fa, non, come dire, no, almeno non ho notizie di questo, perché a chi può fare problema?
Beh, seguiamo l'esempio della prostituta, al patrone della prostituta, che la sua amica sia una piccola sorella e che quindi possa una
redenzione. No, non esiste, e questo è il punto. Questa è la stortura, cioè è la precomprensione nostra, che deve avvenire qualcosa. Normalmente non avviene proprio niente, anche perché non c'è questa preoccupazione né questo desiderio. Anche perché normalmente le prostitute o i trans frequentano la fraternità, ma non hanno nessuna intenzione di cambiare la loro vita. Ma né qualcuno gli propone di...
Come si portano a Gesù?
Come si portano?
A Gesù?
No, allora, non c'è da portare nessuno a Gesù. Questa è la differenza. Allora, voi, se capisco bene... Voi come me molto probabilmente avete un'attitudine che è la vostra o che è la nostra, ma che non ha niente a che vedere con quest'altra attitudine. Non c'è da portare nessuno da nessuno, c'è da essere con qualcuno, accanto a qualcuno. Punto. Ora, detto in parole molto banali, dobbiamo, questo lo dico per convinzione, dobbiamo liberarci dall'idea che c'è un modo di essere testimoni del Vangelo. Anche perché ciascuno di noi è testimone del Vangelo a partire da quella che è la sua struttura. Ed è chiaro che uno si fa monaco, uno si fa frate, uno si fa piccolo fratello, uno non si fa niente. Però l'idea che noi abbiamo sempre da portare qualcosa e da portare qualcuno a qualcuno, questo è per alcuni vale, ma per altri non vale. Per esempio, per me che sono monaco, non ho questa preoccupazione di testimonianza nel senso di predicazione. Non so se mi spiego. Io vivo la mia vita abbastanza discreta, nascosta. Il fatto che i miei vicini mi salutino è più che sufficiente, ma se io vedo qualcuno che si ubriaca, come avviene, cerco di salutarlo due volte, ma non gli vado a fare nessuna catechesi sul rischio dell'alcol. Perché? Ti spiego anche perché. Perché se io non gli faccio nessuna catechesi, la prossima volta che lo incontro non cambierà strada. Se gli faccio la catechesi, la prossima volta che mi vedrà cambierà vicolo. E quindi, da un punto di vista mio, dico va bene, così è, poi vediamo. Loro sanno che sono monaco, ci vedono le luci accese della nostra casa alle 3:30 del mattino, quindi sanno che vita facciamo. Se questo interroga, e se qualcuno mi interroga, do la mia risposta. Se nessuno mi interroga, io non ho nulla da dire di per sé. E personalmente non mi faccio nessun problema al fatto che nessuno mi interroga e che io non abbia nulla da dire. Capisco che in altri ambiti questo non è possibile, perché se nessuno mi interroga, lo interrogo io. E se nessuno mi pone la domanda, cerco di fargliela io. Però sono attitudini diverse, no. Certamente penso che in un ambiente come il vostro questa attitudine, diciamo così, di annuncio fa parte della vostra struttura, ma che va benissimo, non la metto assolutamente, però sappiate che esistono anche altre forme. Io non potrei mai essere francescano, per dire, perché non ho questa struttura di dover comunque avere qualcosa da dire a qualcuno.
E in fondo anche quello che diceva Francesco parla di attrazione.
Esatto.
Quello che parla di proselitismo. Non siamo evangelizzatori, certo, del proselitismo, certo, ma Certo, è che poi se uno me lo dovesse venire a chiedere...
Certo, anche io glielo dico chiaramente. Certo. Certo, certo, certo. Però ci sono alcuni che hanno bisogno che qualcuno me lo chieda. Esistono, cioè c'è anche tu. Cioè, siamo diversi, però per dire, in questa struttura c'è questo aspetto, diciamo così, di condivisione a livello più basso che permette ad alcune persone di avvicinare una realtà di vita religiosa che altrimenti non si avvicinerebbero ad altre, anzi avrebbero una repulsione. Per questo che per esempio alcune presenze dei piccoli fratelli e piccole sorelle possono stare in situazioni in cui nessun'altra vita religiosa potrebbe rimanere presente, anche perché creerebbe dei problemi. Proprio questa assoluta mancanza di proposta, per intenderci. Però no, questo è sicuramente un...
farmi il cammino di 2000 km fino in India, stare un mese in un campo per condividere quella realtà, trovarmi sulla spiaggia di notte e vedermi imbarcato in una carretta, ok, per condividere quella cosa, no? Affrontare il viaggio insieme ai migranti, sapete che ci sono 200 morti, io essere salvato, arrivare al centro di identificazione e stare lì a cacciare, e non posso neanche dire appunto perché che non c'ho, che quello è lo schiavista che ha deciso in quel momento di lasciarci andare a fare una certa persona perché penso...
Sì, ma non capisco perché tu insisti su questo. Ma tu puoi andare anche con questo io, con gli elicotteri, con che puoi prenderti un aereo. Ma le sorelle che per esempio sono attualmente a Ceuta, che sarebbe in Marocco, loro vivono lì da alcuni mesi. E una sorella che conosco benissimo, che adesso stanno aprendo una fraternità in un campo profughi di iracheni che arrivano in Turchia. E loro sono, per esempio, mi scriveva l'altro giorno, perché siamo in contatto, mi scriveva questa roba qui, dice il problema qui è che gli iracheni che arrivano qui e che sono musulmani, nel giro di 3 mesi lasciano il campo profughi. Gli iracheni cristiani non lo lasceranno mai più. Bene, o cosa facciamo, andiamo all'ONU? Si può anche andare, le piccole sorelle non ci andranno mai all'ONU. Hanno scelto di rimanere nella parte del campo profughi dei cristiani in questo caso, perché in questo caso i cristiani, mentre in altre situazioni sono i musulmani ad essere, come si può dire, nell'ultimo posto, in questo caso sono i cristiani. Però essere cristiana in un campo profughi di iracheni cristiani in Turchia significa mettersi dalla parte sbagliata, tra virgolette, di rimanere in quella situazione. L'unica cosa è che le due sorelle che sono lì dicono: noi staremo qua, punto. Poi è chiaro che il vescovo appena eletto, un gesuita, credo che farà anche le sue rimostranze attraverso i canali della Santa Sede, che ne so, troverà un modo, eccetera eccetera, però è un altro modo che non esclude l'altro. Noi abbiamo sempre questa tendenza a ragionare: è giusto e sbagliato. Allora, primo, nella vita sapere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ed essere sicuri che ciò che dico giusto è giusto e ciò che è sbagliato, è già un bell'impiccio. Normalmente noi umani ci muoviamo nel possibile, dal punto di vista evangelico però c'è un elemento di discernimento ed è quanto ci metto del mio. Allora, sia che io abbracci la logica di Dietrich Bonhoeffer, e cioè di aderire ad un complotto per eliminare Hitler, sia che abbracci la logica di Et Illesum, che non aderisce assolutamente alla resistenza, il problema è che l'uno e l'altro ha dato la sua vita. Quindi, fondamentalmente, ognuno faccia come gli pare, come si sente, come ritiene giusto, come ritiene adeguato a me. Dal punto di vista evangelico il criterio è: chi paga? Se pago io in prima persona va benissimo, Ma tu dovresti pagare in quest'altro. Pago io, insomma, pago io, lasciami pagare. No, ma perché tu stai nel campo profughi quando potete prendere, che so, attraverso la Santa Sede, i canali diplomatici, sì, vabbè, ma io non voglio parlare, voglio stare con quelli che stanno lì, anche perché per quanti io possa portare fuori dal campo profughi con il canale diplomatico, ne rimarrà qualcuno che il canale diplomatico non ce l'ha, e quindi io sto con chi, per cui, allora, concludiamo perché abbiamo fatto tardi, ma c'è, se c'è una profezia è prima di tutto l'ampliamento dello spettro. Allora, è chiaro che, ritorno a quello che dicevo prima, Charles de Foucault rappresenta nell'evoluzione della vita consacrata e quindi di un modo di sentirsi chiesa una terza tappa molto importante, quindi da quella monastica, che è appunto il monastero che guarda il mondo dall'alto in basso, al convento che guarda il mondo dal basso al basso, perché il convento è un luogo da cui si parte e si viene, è diverso dal monastero, alla fraternità che invece è un luogo, come dire, che sta al gioco della situazione. Ora, per farsi monaci, per farsi frati, per vivere in questo modo, bisogna avere anche un'attitudine, una possibilità. Se uno, come attitudine, deve comunque, come si dice, come si può dire, fare tutte le battaglie di questo mondo, con tutti gli striscioni di questo mondo, e vabbè, usi gli striscioni. Se uno, appena può, prende anche un Kalashnikov e fa l'attentato, ma va benissimo. Problema. Dove troviamo la compatibilità evangelica? Ritorno all'esempio di Dietrich Bonhoeffer, che tenta di ammazzare Hitler, purtroppo non ci riesce, e viene impiccato per questo, a Ettillesum, che non accetta di entrare nella resistenza, a Edith Stein, che fugge in Olanda, da Colonia. È giusto? È sbagliato? Il problema è un altro, chi paga? Perché nella misura in cui pago io fino in fondo il prezzo della mia attitudine davanti alla vita e davanti a tutta una serie di problematiche della vita, siamo in pieno Vangelo. Ma quando prima dicevo, e credo di aver ferito qualcuno, di questo mi scuso, di stare attenti a non, come dire, cercare un conforto nell'appartenenza, per esempio, nella prossimità ad ordini religiosi, eccetera. E per dire che, attenzione, no, ciascuno di noi ha una pienezza di vita battesimale che non è solo la pienezza della grazia, è prima di tutto la pienezza antropologica. Siamo quello che siamo fino in fondo e dobbiamo giocarci per quello che siamo. E il fatto di non sentire assolutamente la vocazione a farsi frati o a farsi monaci, questo non toglie assolutamente niente. Non è che purtroppo io non mi sono fatto frate, è che io frate non posso farlo. E se una persona sente la vocazione al matrimonio, eccetera, 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 non ha nessun debito con nessuno, cioè non deve completare niente, perché... Adesso non so, voi siete forse più evoluti, ma in certe situazioni c'è quasi una cosa di compensazione, visto che ora almeno no, per carità, non c'è da compensare niente. Se invece si trova in un confronto con altre vocazioni, con altre attitudini, una sorta di sostegno, di come dire, di crescita, anche perché non tutti abbiamo le stesse cose, perché uno viene al monastero, trova, che so, una possibilità di confronto sulla parola di Dio, perché è chiaro, i monaci, non avendo niente da fare tutto il giorno, quello devono fare, quindi è chiaro che c'è una condivisione, eccetera. Ma attenzione alla autonomia, che non è l'autonomia, è l'autonomia mentale, direi l'autonomia spirituale. Mi spiego? Questo per me. Perché un laicato che non evolve in questa direzione, in un tempo in cui chiaramente il mondo presbiterale e il mondo religioso è in grande crisi, perché è normale che i conventi e i monasteri siano vuoti nell'attuale situazione culturale, sociologica e spirituale, perché oggi i conventi e i monasteri sono vuoti, perché per farsi monaci o frati bisogna avere delle motivazioni molto rare. Mi spiego? Una volta già il fatto di rinunciare al sesso era un punto in più per il paradiso. Quindi molti si facevano monaci o monache perché potendo fare di più, perché fare di meno. Ma con una comprensione della sessualità come quella che abbiamo oggi dal Concilio Vaticano II ad oggi, è chiaro che i conventi sono vuoti. Perché quando tu dici che la sessualità è la cosa più bella che un uomo e una donna possano vivere, per non vivere questo devi avere delle ragioni che sono molto rare. Mi spiego? Il parametro è completamente cambiato. Quindi nessuna meraviglia che i monasteri siano vuoti, che i seminari siano vuoti, che i conventi siano abbastanza pieni. Ma appunto è chiaro che mentre fino a qualche anno fa la Chiesa erano i conventi, i monasteri e i presbiteri, con questo cambio di parametro di spiritualità la Chiesa sono i laici che non rinunciano al loro lavoro, che non rinunciano alle loro passioni, nemmeno all'eros, e che sono santi. Capite che questo ha cambiato il mondo, eh? E ancora noi non abbiamo fatto tutte le... Perché poi bisogna mettere d'accordo, allora, se noi crediamo in questo e poi ci lamentiamo che i conventi sono vuoti, e bisogna mettere d'accordo. Allora, bisogna fare figli, bisogna tenere i conventi aperti, i monasteri pieni, i seminari in funzione, e bisogna fare delle scelte, perché... qualcosa bisogna fare, perché se la priorità sono i figli, perché c'è la denatalità, è una cosa. Se la priorità sono i conventi, i monasteri, i presbiteri, per esempio quando si lamenta che non ci sono preti, secondo me è una lamentela abbastanza infondata, perché al massimo non ci sono cristiani. Cioè, la Chiesa cattolica di oggi, almeno in Occidente, non possiamo dire che il problema è che non ci sono preti. Non sono cristiani, quindi anche perché i preti devono essere direttamente proporzionali, è inutile aprire degli uffici postali dove nessuno fa dei vaglia, capite? Anche questa idea che ci mancano i preti, ma è proprio vero, al massimo ci mancano i cristiani, quindi vuol dire che facendo un po' di conti, sposta di qua, sposta di là, ci si sta anche dentro. Però noi capite che siamo ancora in un mondo in cui, se mi permettete, dimenticando come dire, il capovolgimento della piramide della Chiesa, per cui i laici sono la parte basica, perché senza laici non ci sono preti, non ci sono monaci, non c'è niente nella Chiesa. È come il lievito madre. Il lievito madre non sono i preti, il lievito madre sono i battezzati. Però noi nella nostra mente ancora non pensiamo così, ed è chiaro che se si entra in questa mentalità tutta una serie di problemi che ci sembrano terribili diventano vivibilissimi, persino scontati. Cioè appunto quando voi come cristiani vi sentite assolutamente sereni se avete scelto di vivere una vita amorosa, attiva e gaudente, è chiaro che i monasteri si svuotano. Perché cosa si fa? Se tu invece a un giovane dice guarda che se tu rinunci a una donna, questo già... Ma sapete, rinunciare a una donna non, al massimo ti può dare qualche problema, ma per vivere una vita consacrata di avere delle motivazioni molto, molto più ampie. Cioè, devi prima di tutto renderti conto che, nonostante tu abbia delle pulsioni sessuali o un desiderio di fecondità, hai qualcosa che ti spinge a coltivare una vita di solitudine, che è più forte. Ma questo è raro. E sarà sempre più raro. Anche perché voglio vedere se voi avete un figlio solo, se lo come dire, se lo spingete verso il convento o verso il monastero. Allora, un secolo fa, con la morte di Charles de Foucault e soprattutto con la sua vita, si è, come dire, messo nella Chiesa una chiave nuova, in cui fondamentalmente è cambiato il rapporto con il mondo. Non è la Chiesa e il mondo, ma la Chiesa nel mondo. Quello che la Gaudium Spes ha espresso in modo dogmatico a livello pastorale. La Chiesa nel mondo contemporaneo. Quindi quella bella frase così, diciamo, esaltante, ho lasciato il mondo, oggi non è più dicibile. Perché ciò che deve lasciare è il mondano. E non basta entrare in convento, in monastero, per lasciare il mondano, perché quello te lo puoi non solo portare dietro, ma persino diventare ancora più forte. Quindi è una questione di discernimento. Grazie. Scusate se ho ferito qualcuno, ma non volevo. Anche... Allora buona continuazione nell'Ops.
Chiudiamo con il Padre nostro. Ringraziamo Michael Davide per la tua presenza e per le tue provocazioni, credo siano state molto, molto utili e molto preziose per tutti.
Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci in tentazione, ma liberaci dal male.
Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Ci benedica Dio onnipotente, misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Buona serata.